Allora, io non so te, socio, ma io stamattina, prima di venire qua, ho ricevuto almeno 5 messaggi di 5 amiche, anzi, erano anche tipo 3 amiche e 2
Stavo
amici.
Per dire anch'io,
che mi dicono: ma oggi è Louis Garrel! Ma posso avere il suo numero di telefono? Ma lei... Parlavano così come Clouseau anche loro.
Sì, ma adesso.
Come Clouseau.
Come Clouseau. Ma come parla Clouseau di la mia, mi prenoti una stanza?
Mi prenoti una stanza?
No, 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 una stonza. No.
Mi prenoti una stonza, perché stonza sembra anche stronza. Per questo, oh,
questo, questo faceva ridere. Signori, Louis Garrel, l'ho pronunciato abbastanza bene?
Benissimo.
Ma non si dice Luigi Garrello, perché tu lavori tanto in Italia, quindi Luigi Garrello.
Qualche persona mi chiamano Luigino.
Luigino! Che poi Luigino, sei una sberla di uomo. Quanto sei alto, lui?
Un metro 83, poi comincia ad essere un po' vecchio, 82 forse adesso.
Allora, lui viene a presentarsi un film sul quale gli abbiamo già fuori onda fatto molti complimenti perché ci è molto piaciuto, l'abbiamo visto in anteprima, si intitola L'Innocente.
L'avete visto perché non ha funzionato.
E insomma, vuoi raccontarci un po' tu, perché è proprio una trama originale, peraltro abbiamo letto nelle note di regia, visto che sei anche il regista di questo film, anche un po' autobiografico, no? Un
sì, sì, perché volevo fare un film noir, perché sono francese, sono partito da un punto autobiografico che è il fatto che mia madre, quando ero piccolo, si è sposata in prigione con un detenuto, dunque sono partito da questa storia.
Si sono innamorati in prigione?
Sì, lei
non
perché
fuori.
No, non okay. Fuori, in prigione, perché lavorava in prigione, faceva delle
corsi di, teatro,
di cinema, di teatro, okay. Corsi di teatro. E poi, ma non volevo fare una cronaca per niente, perché questa storia è interessante, ma è come un aneddoto. E poi ho costruito questo film che navigo tra il dramma, la commedia, l'ironia, anche la buffa, la fantasia, così. Il film il più divertente possibile, perché volevo fare come una... Ci sono canzoni di varietà, volevo fare un film di varietà. L'ho detto, un film gran pubblico, popolare, con pieno di genere, che tutto il pubblico conosce, che è il film, il poliziesco, un po', senza poliziotti. Non volevo
un
fare...
poliziesco?
Senza poliziotti, sì.
Ma infatti è proprio un film con tanti registri che si incrociano, ma anche proprio tecnicamente, a un certo punto, per esempio, la protagonista fa quell'effetto, no? L'effetto di
sì, sì.
Come si chiama quell'effetto?
Zoomata.
Lì? La zoomata,
okay, sì, che è considerato un po' kitsch, però ci sono pieno di cose che sono considerate un po' kitsch, con la musica degli anni '80, che io mi piace veramente al primo grado. E dunque il film è pieno di come dire, me l'ho fatto perché abbiamo avuto la discussione, l'ho fatto pensando all'Italia molto. Okay. Ci sono anche la colonna sonora, è piena di Giannannini, di Stelvio
Infatti,
Cipriani.
È un film che piacerà molto in Italia, sai?
Sì.
Lo spero. No, lo spero veramente, non lo dico per arrivismo, voglio dire che il mio sogno quando faccio un film è di fare un successo in Francia e un successo in Italia.
Ma ci arriviamo, perché molto spesso...
perché voi, il spirito italiano... Sì? Secondo me si divide tra passione e derisione, e la passione e la derisione per un film è il meglio, secondo me, perché troppo di dramma diventa troppo pesante, troppo di commedia diventa troppo pesante.
Però voi francesi, se me lo permette, è l'unica cosa che apprezzo della Francia, tutto il resto no? Devo pareggiare i conti, quindi noi quando c'è stata Francia-Argentina, ti favamo per l'Argentina, sappilo.
Ma lo saprà già,
lo sa benissimo. E voi ci riuscite meglio
Siete
a fare
bravi
questi
a fare
film,
quei film, sì.
Dove non è un film da ridere, non è un film drammatico, è un film
agrodolce.
Sì. Noi italiani...
È un fantasma totale della tua testa. Ma sì, perché in Francia abbiamo... Cioè, per esempio, io il film l'ho fatto contro il naturalismo francese, per esempio. Perché il film di autore in generale è condizionato da un stile che si chiama il naturalismo, dove le cose devono essere troppo reali, psicologiche.
Molto reali, sì.
Il film è burlesque, completamente, qualche volta ci sono delle scene che sono impossibili. Però ho fatto questo pacto con il spettatore che il piacere devo regnare, come si dice? Il piacere del spettatore deve essere la prima cosa,
sì.
Per me. E dunque, anche se ci sono degli eventi che non sono credibili,
spiegabili,
non
importa, perché se il piacere fa accettare tutto.
Sì,
ancora dei complimenti.
Non vorrei che allora tu mi stai dicendo che siamo noi a guardare
con
questi
occhio esterofilo,
film con occhio e apprezzare più i film francesi. Però
sì,
ti giuro che
il disprezzo degli italiani per loro stesso è terribile.
No, non è quello di francesi.
Io ieri stavo guardando il mio peggior incubo dell'Hubert, perché mia moglie guarda solo questi film, e io guardando questo film pensavo: se lo facessi in Italia, a chi farei fare queste parti? E non è facile. Infatti molti film italiani che replicano, che rifanno in italiano una sceneggiatura francese, io li guardo tutti e due, non mi pare siano proprio... Cioè i soldi per il cinema innanzitutto in Francia ce ne sono tantissimi di più. E si vede che in Italia...
Cioè, il sistema francese è fantastico per queste cose.
Un film girato là, magari a Monte Carlo, qui lo facciamo in un capannone.
Sai che per esempio anche... che c'è, tutti i registi vogliono, francesi vogliono fare un remake di Il Sorpasso, per esempio.
Capolavoro.
Quello però è un altro periodo, dove l'Italia faceva dei film della Madonna.
Sì, ma va bene, avete Garone, avete Sorrentino, avete
Quelli... E poi?
Dovete essere un po' orgoglioso del vostro paese.
Ma non sono francese, io sono europeo. Sono francese, per fare qualsiasi cosa fatta in Francia è numero uno.
Intanto è molto carino che lui cerchi di convincere italiani o tre italiani.
A parte il fatto che ci avete rubato due cose italiane.
La Gioconda non è vero.
La Gioconda
non è vero, non è vero.
Sì, non è vero perché la Gioconda e la Castà sono due italiani.
Lo so, vi ho ascoltato del taxi arrivando. Grazie. Allora, no, la Gioconda non lo so. Quando facevo il film su Caravaggio, ho avuto questa visita privata alla Villa Borghese. La verità è che Napoleon ha rubato senza pagare l'Italia, pieno di cose. Però sono andato al Louvre. Ho raccontato questa storia al direttore del Louvre. Ho detto: sapete che gli italiani sono completamente pazzi contro di noi? Perché non è la verità. La Gioconda, che ha 500.000 persone, c'è un conto Facebook che dice: la Gioconda deve ritornare in Italia. Il direttore del Louvre mi ha detto: non è la verità. All'inizio non la volete la Gioconda, è François Premier che la voleva. E dunque l'abbiamo comprato François Premier perché era l'avanguardista. Dunque italiani state un po' zitto con questa storia di Gioconda.
Scusami.
Il Louvre non è così caro. Quando venite con grande piacere al Louvre a vedere un'opera che non avete voluto.
Ma lo sappiamo benissimo, però ci fa troppo ridere. Come dire, il monte più alto d'Italia e il Monte Bianco, e voi dite: eh no, in Francia, la cima è in Francia.
Sì, no, ma la verità è che abbiamo pieno di cose che Napoleone non ha pagato all'Italia.
Sai che Milano è la città dove Napoleone ha fatto più cose, no? Milano è molto napoleonica, anche sulla struttura della città, che è un po' copiata da quella di Parigi, per certi versi. Vabbè, questo è un altro discorso.
Sono molto amico con Scamarcio, mi litigo sempre con Riccardo, su tutti questi soggetti.
Riccardo è molto simpatico, lo salutiamo peraltro.
È un nostro amico.
Senti, mi piace molto, lui, del tuo film, l'ho letto nel note di regia, ma si evince anche un po' guardando il film. Mi piace molto questo concetto di una certa generazione di persone, nella fattispecie i sessantottini, che sono dei genitori diversi da quello che normalmente è un genitore per un figlio. E qua nel tuo film si vede, no? Perché tu sei più papà di tua madre di quanto lei non sia la tua mamma.
Sì, cioè, totalmente.
Tua mamma è leggera, sognatrice, utopista. Tu invece sei tutto serio, che normalmente succede il contrario. E questo tu dici che succede spesso se hai una mamma o un papà che sono di quella generazione, diciamo, più o meno del 68, che hanno fatto il 68.
Che il film ha voluto che le donne nel film... il mio italiano è un po' approssimativo, scusa, ma che le donne hanno la charge eroica del film, non gli uomini, perché è un po' è un film nero, e dunque le donne sono molto potenti e la madre forse è folla, forse un po' borderline, però lei è il motore della storia. E dunque il mio personaggio è come non ha coraggio, non ha niente, è giusta paura per la mamma. Sì. E dunque, perché all'inizio avevo paura anche di trattare una relazione tra un madre e un figlio, perché al cinema può diventare un po' patetico, perché è viscerale, perché abbiamo tutto una mamma, e questa relazione è molto difficile da rappresentare al cinema senza essere patetico. Dunque ho fatto questo rapporto un po' comico, anche comico e appassionato, perché sono appassionati tra di loro, e voilà.
È uno dei punti di forza del film.
Difficile di parlare in italiano, no, in diretta, è la seconda radio che faccio stamattina, in diretta di parlare italiano
è più difficile?
Molto difficile.
Vai molto bene.
No, è bravissimo.
Grazie, cerco i complimenti.
Poi tanto, più cose sbagli e più quelle cinque amiche di stamattina mi dicono: che figo Garrel, cioè tu puoi sbagliare,
come
se sbagli
mai?
È meglio. Okay,
anche come
meglio.
Mai questa cosa?
Non lo so, se sbaglio io
cioè,
invece.
Noi facciamo finta di non essere così belli, come si vive questa cosa di sei bello bello?
Sapete che sono molto meglio accogliato in Italia che in Francia. In Italia ieri abbiamo fatto questa proiezione a Milano, la gente mi accoglie con una calore.
C'erano pure
calore,
le...
si dice?
Sì, calore.
Ma incredibile, in Francia c'è un po' di freddore.
Per la stessa ragione per cui noi parliamo male. male del cinema italiano.
Esattamente.
Nessuno è profeta in patria. Torniamo tra poco con Louis Garrel e L'Innocente. Beh, c'è un po' di tutto in questo disco, ci sono 24 sample diversi, un po' come ci sono tanti riferimenti anche nel film che Louis Garrel.
Che gancio, ragazzi.
Ti è piaciuto?
Mamma mia.
Ci sta presentando
una nomination per questo aggancio, vai.
Romina, tu sei...
Sì, io che l'ho visto il film, appunto, non vorrei spoilerare troppo, mi ha colpito molto la... dico una piccola cosina, la scena quando eravate in Autogrill che Clemence prende questo furgone e non dico più, insomma questa carica, questa grinta mi ha colpito tantissimo perché si ricollega all'amore e in questo film ho visto che proprio l'amore attraversa tantissimo il film e fino a che punto siamo in grado di spingerci noi per l'amore secondo te?
Questo non lo so, però posso dire che il progetto di fare un film nero senza amore era completamente impossibile per me, dunque non lo so, ti... Ma spingi, che vuoi dire? Perché faccio finto di rispondere perché non ho capito bene la domanda.
Arrivare, film, fino a dove arriviamo?
Arriviamo, scusa, anche con il francese. Esatto, fino a dove possiamo arrivare.
La scena è un po' particolare perché loro fanno finta di fare una scena di amore, sono migliori amici, e nel falso ci sono delle cose vere che si sono detto. È dunque un gioco sul fatto che in amore le cose cominciano come un gioco sempre, l'inizio dell'amore e anche la fine dell'amore. Cioè, facciamo finto di finire una storia per giocare e poi succede, subito una coppia si separano. E le cose hanno cominciato come un gioco all'inizio.
Secondo me è molto bello anche il senso della recitazione, forse ti ho sentito dirlo in un'intervista o l'ho letto da qualche parte, il senso della recitazione che quasi rende le cose, quando le dici, reali. Proprio perché le stai un po' fingendo.
Sì, perché anche una piccola riflessione, non troppo metà, però una riflessione sul fatto di recitare in generale.
Esatto.
Ma non solamente per gli attori, in generale facciamo una recitazione tutta la giornata. Voglio dire che il fatto che facciamo finta di essere qualcuno e in questo falso c'è un momento una cosa
la
vera.
La verità viene fuori.
Sì, la verità viene fuori.
Il personaggio di Abel, curiosità mia, ti rispecchia un po' nella vita reale?
Totalmente, ho paura di tutto, sono ansioso, non sono coraggioso.
Ce lo dicono.
E ci sono solamente le mie amiche che mi aiutano a essere un uomo. Voglio dire che secondo me le donne sono più virili che gli uomini adesso.
Perché hai detto sta
perché?
Cosa? Perché? Senti, com'è hai scelto la musica nel film?
Allora, la musica, lo dicevo all'inizio, lo volevo un po' italiano, come un fantasma. Perché non lo so, il cinema italiano mi ha costruito più o meno. Per esempio Monicelli o Risi hanno fatto, fatto la mia struttura cinematografica. E dunque ho chiuso il film con Gianna Nannini per fare un omaggio.
I Maschi, giusto?
Sì, I Maschi. E poi ho trovato questo Stelvio Cipriani che faceva delle musiche per polizieschi.
Grandissimo.
E ho avuto la fortuna di avere i diritti per metterlo sul film. Perché a un momento c'è una scena di azione e per non essere troppo testosteronico, come si dice?
Perfetto,
sì,
perfetto. Abbiamo molti amici italiani che non sanno pronunciare, quindi vai sereno.
Ok, grazie. E per non essere troppo primo grado nella testosterone, ho messo Stelvio Cipriani, che dà un po' di ironia alla situazione, così.
Però posso dire che secondo me questa discussione che noi stiamo avendo, sai che potrebbe essere il soggetto di un film? Cioè, un italiano e un francese che continuano a dire l'uno all'altro: ma guarda che il tuo cinema è una figata,
no,
ma è il tuo cinema.
No, ma il problema
perché
è che
non solamente a proposito del cinema,
in generale,
a proposito di tutto.
È un bel soggetto questo, sai.
Si mangia meglio, secondo me si
allora,
mangia
lui,
meglio in
non,
Italia.
Lui, no, va bene che sei in promozione per il film, ma non esagerare, perché sennò noi lo capiamo. Sulla cucina è vero.
Durante il Covid sono stato 3 mesi a Roma, perché ero bloccato durante il tournage di Michele Placido. Passato un momento fantastico a Roma.
Ma a Roma si mangia. E come hai fatto a non ingrassare?
A Napoli, a Mare Chiaro, a Napoli, per esempio.
Scusa, possiamo fare appena appena un cenno al film che hai al momento che hai citato, cioè L'ombra di Caravaggio.
Sì, sì.
Tu sei il protagonista di quel film.
Sì, sì.
Parli italiano in un modo splendido.
Sì.
Come mai?
Nel
perché
film, perché mi hanno ridoppiato, sì.
Adriano Giannini.
Ero furioso contro Michele Placido, però ha trovato questo trick da dirmi per farmi accettare di essere ridoppiato, ma ha detto anche la Sofia Loren si faceva
allora, ti volevo dire la verità.
Sì, dimmi.
Non è vero.
Non è vero? Sì, perché voi italiani avete pieno di qualità, però... siete un po' furbi.
Sì, ma
no, furbi in un modo che infatti, è accettabile.
Io non so, accettabile, se, non so se tu ti senti o ti scrivi con Michele Placido, però noi abbiamo detto la verità,
sì,
no, a lui. Gli abbiamo detto che in realtà gli attori francesi non li lasciano parlare francese con accento italiano in Italia perché tutti pensiamo a Clouseau.
Perché
cioè io ho tolto questo velo, gli
ma
ho
no,
detto la verità.
Automaticamente diventa un suono simpatico per noi. E se è una parte drammatica, seria... Se drammatica e seria diventa automaticamente la alleggerisce,
eh sì,
tutto lì. Però nel tuo caso potevano farlo benissimo così,
no, mancavo
comunque
forse
grandissimo film anche quello, eh.
Lo so che la mia voce manca un po' di testosterone,
no, direi di no,
quella,
no,
la,
no.
Bisogno.
Secondo me no.
Senti, mi ricordo un souvenir, perché ho fatto un film su Jean-Luc Godard e un momento c'è nel film su Jean-Luc Godard che si passa in 68, c'è il personaggio di Bertolucci,
sì,
e ho passato un colpo di telefono a Bernardo, ho detto sai che sto girando un film e a un momento c'è un personaggio con chi devo recitare, chi gioca a te, Bertolucci, e lui era molto fiero, detto, ah che bella, poi ha visto il film e mi ha detto ma non va l'attore che il regista ha scelto perché lui ha più di testosterone che tutta la mia famiglia riunita. Ho detto okay, va bene,
cioè perché tu
questa
hai una...
storia di testosterone mi
ricorre.
Sì, sì. Ma tu perché tu hai un'agenda con Bernardo Bertolucci?
Eh beh certo, se sei un attore famoso
il papa.
Sì, sì.
Come si che
no,
papa?
No,
hai un'agenda piena di nomi importanti.
Il papa, lo papa vuole dire?
Sì.
No, no, Bernardo no. Sì, Bernardo Bertolucci, ogni volta che arrivavo, come j'arrivais a Roma, come si dice?
Arrivavo
a Roma, passavo dalla via Lungara numero 3 a vedere Bernardo. E adesso che è morto, povero Bernardo, io passo dalla via Lungara, ma non entro più nella casa.
Bello, sì.
Però
bello.
Ti ricordi di lui?
Allora ricordiamo,
sì,
per
cui... l'adoravo, sai perché? Perché?
Perché
ogni volta che lo chiamavo, lui guardava tutti i film in cui lo recitava e lui era così cattivo con me. E quando lui era cattivo, volevo dire che lui era
in forma.
E qualche volta era alla fine della sua vita, è diventato troppo dolce. Era troppo dolce con me. Ma non si in grande forma.
Tu hai detto qualcosa
oggi.
Non va bene.
Sì.
Ricordiamo ovviamente quando parliamo di Bertolucci che il film in cui hai esordito praticamente era Dreamers di Bertolucci, giusto? Era il tuo primo? Secondo
film, sì.
Un film oggi si direbbe molto iconico, no? A partire anche dalla Locandina, un film che tutti ci ricordiamo, un film dove recitava peraltro la donna preferita di Tony al mondo.
Te,
Tony sogna
Eva Green.
Sì, Tony impazzisce per Eva, cioè,
beh, Eva
vengo
Green.
Appena di rifare un film con lei, per la prima volta ci siamo ritrovati senza una scena insieme perché la Francia ha prodotto due film, i Tre Moschettieri, che non sono,
sì,
ancora usciti, e dunque Eva Green fa Milady.
Ah, fa Milady.
Fa Milady.
E non avete una scena insieme?
No, ci siamo giusto visto nelle
locandine. Ti dico chi ha voluto che non aveste scena insieme? Lo sai.
No.
Inizia con la L e finisce con Etizia Castà. Però io non te l'ho detto, va bene?
Eva Green, l'amo molto Eva Green.
Mamma mia.
Ma lei vive a Londra, costa caro. Finisce con questo sogno.
Perché sennò...
Basta, ma sì, se tu ti innamori di Eva Green, tu vivi con Eva Green, tu devi vivere a Londra. E Londra
questo
costa...
È un problema. Questo è il problema.
Sì.
Non che Eva Green voglia stare,
cioè,
o meno con te.
Capisci?
Il problema è
capisci
Londra,
il cinema,
certo,
che mondi riesce a creare. Eva Green che si innamora di Tony. Sono un regista, può vedere questa cosa che non esiste, non è impossibile. Senti, l'ultima cosa, poi ti lasciamo andare.
Sì.
Ti ho sentito dire anche che hai scelto apposta, diciamo, non Parigi, che è troppo,
sì,
ritratta, troppo vista, ma Lione. Io sono molto orgoglioso perché l'ho riconosciuta. Ho riconosciuto, ho detto, questa qui è Lione, perché ci sono stato una volta.
Sì, perché Lione è una
fiume,
città più,
no,
piccola che Parigi, più charmante, stranamente.
Anche a Parigi.
E un po' italiana anche, perché la sera qualche volta ci sono strade che fanno pensare a Napoli.
È una bella città però, no?
Sì,
una
bellissima
città.
Il centro di Leone, fantastico.
Molto
consiglio,
carino,
a tutti gli italiani di vedere Leone due giorni così. Con
perché
un passo
non è famosissima
da...
per noi italiani, non è
no,
una
perché...
meta, no, diciamo, no.
Perché
di
ci sono due
per
fiume
andare...
che passano attraverso,
sì,
la città,
certo,
ci sono una chiesa fantastica che si chiama, scusa, ho dimenticato, la... Non mi ricordo.
Va bene.
Ma una
che
chiesa.
Si vede anche nel film a un certo,
sì,
punto.
Sì,
la
si vede. C'è,
no,
un piano speciale per la cattedrale.
Insomma, andate a vederlo questo film. Esce giovedì perché è proprio come ha detto benissimo lui. Anche se.
Lui.
È proprio un film, secondo me, che ti dà proprio un grande piacere. Cioè, io l'ho trovato proprio,
sì,
godibile. Cioè,
il
proprio...
film è uscito in Francia. Non posso dire che è un film gran pubblico, secondo me.
Ok.
Cioè, tutti, a partire dalle 11 anni. ci sono bambini che hanno visto il film, a 11 anni si vede il film.
Va bene, okay. Quindi per tutti, L'Innocente, il nuovo film di Louis Garrel, che ringraziamo
molto. Sei simpaticissimo.
Ah,
grazie.
Sono contento. Sei contento. La mia reputazione è molto importante.
In Italia.
Sei uno degli attori più simpatici che abbiamo conosciuto. Sei uno degli attori francesi più simpatici.
Grazie Louis, grazie mille.
In bocca
al lupo. Ciao, in bocca al lupo.
Grazie.